questo è un messaggio dove si può imparare qualcosa di importante dalla storia,
Ciao,
perché
Deborah.
vediamo oggi nel mondo succedere cose che nella storia sono già successe. Per esempio, lo spostamento di popoli che noi vediamo oggi ha un significato molto più profondo di quello che crediamo, e la storia ci insegna, perché lo hanno fatto già nel passato, e fratello Giuseppe ci spiegherà di più su questo, vero?
E non lo so, vediamo, eh.
E io spero.
Io mi do da fare. Quello che non capite andate dal Signore. Allora, da dove attacchiamo, Angela? Lo
Perché lo
spostamento?
spostamento di popoli?
Come sta avvenendo oggi, insomma. Beh,
Sì.
allora, Signore Gesù, aiutaci. Dacci il tuo amore, la tua
Amen.
saggezza, il tuo discernimento, Signore, per condividere coi fratellini, Signore, quel poco che abbiamo capito, Signore. Lo spostamento dei popoli che diciamo, veniva attuato, è stato attuato nei secoli dalle varie potenze. Per esempio, gli ottomani spostavano i popoli di là, altri imperi. Gli assiri erano specializzati in questo. Portarono via tutti gli ebrei da Israele. C'era Giuda da una parte e Israele dall'altra, 10 tribù. E gli Assiri spostarono le 10 tribù di Israele e rimase solo Giuda. Giuda, la tribù di Giuda protetta da Dio perché aveva il tempio ed erano, diciamo, un po' più fedeli di Israele. E dopo divenne Samaria, quella la famosa Samaria che, diciamo, i giudei neanche volevano neanche parlare con i samaritani perché erano, eccetera, non erano giudei come loro. Spostamento di popoli. Quindi traslocarono molti assiri in Israele divennero appunto i samaritani che adoravano sia Dio, Yahweh, sia i loro idoli. Per questo che quando nel libro di Ezra volevano costruire il tempio e lo costruirono, e la gente locale, oggi si direbbe palestinesi, e i samaritani dissero: noi vogliamo costruire insieme a voi il tempio perché noi adoriamo il Dio che adorate voi, però adoravano anche altri idoli. Allora è Zorobabel e gli dissero: no, lo costruiremo solo noi, voi non ci metterete mano. Che sai, se loro ti aiutano a costruire il tempio appartiene a loro, no? E allora così lo spostamento dei popoli, insomma. Ora, per capire i motivi per cui adesso il nuovo ordine mondiale sta spostando i popoli, perché siamo nel mezzo di uno spostamento epico di popoli. Stanno spostando i popoli dal Sud America, li stanno facendo entrare negli Stati Uniti. E c'è adesso questo grande divisorio negli Stati Uniti, perché sono le sinistre marxiste che vogliono i popoli stranieri dentro gli Stati Uniti, perché loro credono nell'internazionalismo socialista, che è una cosa mondiale. Sotto banco sono tutti d'accordo. E poi anche in Europa stanno spostando i popoli dal Nord Africa, e va bene con la scusa, perché con la scusa delle guerre, la gente che sta annegando a mare, ottime scuse, e li fanno entrare per motivi umanitari, ma a Bruxelles e all'ordine mondiale non gliene frega niente di aiutare questi popoli. Li vogliono strumentalizzare un po' come i negri. Un po' come gli schiavisti negrieri importavano milioni di neri dall'Africa e li portavano negli Stati Uniti, le piantagioni di cotone. E quindi oggi non si chiamano negrieri, ma è il nuovo ordine mondiale, e non si chiamano schiavi, li chiamano immigrati, ma è lo stesso sistema. Va bene. Quindi per capire i motivi perché il nuovo ordine mondiale sta traslocando questi popoli. Cioè, vengono da nazioni problematiche come la Siria, il Sudan, lo Yemen e altre nazioni. E per capire perché il nuovo ordine mondiale vuole spostare questi popoli, e lo ha già fatto, lo sta facendo, ci sono circa 50 milioni di immigrati, 40 milioni di islamici in Europa. Non c'ho i numeri esatti che cambiano in continuazione. E non te li danno esattamente i numeri, però si tratta di quello, dai 50-60 milioni di immigrati e circa 40 milioni di islamici, che è un blocco. Allora, per capire questo, studiamo un po' la storia, perché Per questo che nelle scuole oggi la storia non la studiano, gli hanno dato il telefonino ai studenti italiani, così che almeno la storia glielo insegna, perché le scuole sono prese dallo spirito socialistico, marxista, le scuole mondiali, va bene, e perché i marxisti non vogliono studiare la storia, perché la storia mostra che il comunismo è un imbroglio, e la storia non la studiano. E allora oggi studieremo un po' la storia invece, per capire cos'è che il diavolo sta facendo. Per capire il futuro bisogna studiare il passato, se no non facciamo la cosa giusta al presente. Va bene, allora, uno che ha fatto spostamenti di popoli è stato uno che tutti lo conoscete, che si chiamava Iosif, c'è qui il nome in russo, Iosif Vissarionovich, meglio conosciuto come Stalin, che vuol dire uomo d'acciaio, un termine che apparentemente se l'è affibbiato lui stesso. Voleva essere conosciuto come l'uomo di acciaio. E allora cerchiamo di capire. Ho trovato ho guardato un po' l'enciclopedia, ho trovato un romanzo che si chiama Zuleika apre gli occhi. C'è tutte le foto lì?
Sì.
Ecco, sì, c'è sì. Anche la foto di una famosissima, non so quanto è famoso, ma di un'attrice che hanno fatto anche un film, eccola qui, c'è la foto con l'attrice e i soldati russi lì.
Sì.
Ecco, sotto la neve che nevica.
Sì, e l'abbiamo messo anche sulla pagina radio, è la prima cosa che appare in un PDF.
Ah, c'è, benissimo.
Sì.
Allora, d'accordo, bene, vuoi leggere un pochettino l'articolo di corsa, poi magari io faccio qualche commento, perché avvennero queste deportazioni interne? Questo è l'articolo.
Sì, perché Stalin deportò con la forza intere etnie all'interno dell'URSS. Perché avvennero queste deportazioni interne? Il romanzo Zuleika apre gli occhi. Il libro descrive la deportazione dei kulaki, i contadini ricchi, da un villaggio tataro negli anni 30.
Ed è un villaggio tataro, tataro è una parola che deriva dal tartaro. Praticamente questi qui sono popolazioni che sono rimasti indietro dalla quella che fu l'invasione di Gengis Khan. Quindi un villaggio tataro, che sarebbero i vecchi tartari, che sono in Ucraina, in Russia, in quella zona lì, sono in Crimea.
Tutti i loro beni, provviste e bestiame vengono confiscati dai bolscevichi. Coloro che resistono vengono spesso fucilati, mentre altri, privati delle loro case, vengono trasportati su treni stracarichi lontano dai loro villaggi natii, nella taiga siberiana.
Ecco, stiamo studiando questa storia, fratelli, perché io credo che questo si ripeterà in modi diversi. Capito? Ogni posto, ogni nazione, il diavolo c'è un inganno diverso. Quindi Stalin in Russia, Hitler in Germania, Mussolini in Italia, capitalismo in America, cioè ogni luogo il diavolo c'ha il suo inganno appropriato, fatto su misura per la popolazione. Quindi tenete presente, stiamo studiando questo non per sprecare tempo, per andare a annoiarci sulla storia. La storia è l'argomento più interessante che c'è comunque, ma per capire quello che il diavolo sta facendo adesso e quello che sta cercando di fare. Come i nazisti trasbordavano gli ebrei da un porto all'altro e anche ad Auschwitz, così avverrà di nuovo, avverrà e sarà presentato in base alla mentalità locale, alla accettabilità locale, in base a quello che i media locali diranno, e la maggior parte delle zucche quadrate del mondo senza Dio dirà ok, è logico, avanti.
Continua. Lì da zero devono costruire un insediamento sovietico esemplare dove ci sarà lavoro, ordine, nessuna moschea o chiesa e nessun dio e in generale, secondo lo Stato, una vita migliore.
Quindi un ottimo articolo se vedete come è presentato. Quindi li portavano, li traslocavano via, a volte anche a piedi, grandi masse, molti morivano per la strada e quando arrivavano non c'era niente, niente di niente di niente. Li devono costruire baracche, innanzitutto baracche per i soldati e poi per se stessi.
L'obiettivo era quello di mescolare la popolazione di quelle zone dove c'era una grande concentrazione di rappresentanti di determinate etnie che conducevano la loro vita, parlavano, educavano i bambini e pubblicavano giornali nella propria lingua.
Ecco, qui vediamo nelle foreste queste capanne che costruivano, delle semplici capanne bastoni appoggiati uno all'altro, una casa. E poi c'erano, qui c'è la foto dei lavori forzati dei tatari che furono mandati al nord della Russia per costruire un canale. Milioni furono deportati. Le vedi le foto lì?
Sì.
Poi vediamo di pubblicarle per i fratelli anche. Andiamo.
Lo storico Nikolaj Bugaj definisce l'approccio di Stalin e del suo braccio destro Lavrentij Beria alla deportazione come, tra virgolette, un mezzo per risolvere i conflitti interetnici e sopprimere ogni manifestazione di insoddisfazione per il regime antidemocratico e totalitario.
Capisci un po' come fanno in Europa adesso, che con la scusa usano la multicultura per sopprimere il pensiero opposto. Quindi se ti tengono occupato a litigare con le altre etnie, con le altre culture, non potrai ribellarti contro il sistema, il potere. Ti tengono occupato a litigare con gli islamici, tra cristiani e atei, questo è così, che non hai tempo di protestare contro il governo.
E questo è lo scopo reale.
Questo è lo scopo della multicultura, tenerti occupato a litigare con le altre culture. La multicultura, lo sanno anche al manicomio, non ha mai funzionato. Non esiste un posto al mondo che la multicultura funziona, tranne quando è volontaria. Ma alla multicultura alla maniera staliniana, alla maniera bruxelliana, alla maniera nordica mondiale, non può funzionare. È come se ti obbligano a sposare uno. Certo che puoi sposarti, ma non essendo obbligata però. Avanti.
Stalin, come ha scritto Bugaj, annunciasse a parole, citazione, l'osservanza obbligatoria dell'internazionalismo. E riteneva importante eliminare tutte le autonomie etniche per prevenire fin dal nascere ogni possibilità di opposizione al potere centralizzato.
Hai capito? Quindi l'internazionalismo dei socialisti è un modo per togliere il potere a tutti. Con la scusa dell'internazionale, fratelli nel mondo che cooperano, come suona bene. Nazioni che cooperano, come suona bene. Il patto di Varsavia era un internazionalismo che tutte le nazioni, fratelli e sorelle, cooperavano. Non ha funzionato. Infatti vai adesso in Polonia, in Latvia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, insomma, vai lì e non possono vedere i russi, perché sono stati obbligati dai carri armati russi in Ungheria, i carri armati russi in Cecoslovacchia, e odiavano i russi. Però loro, nel nome dell'internazionalismo, andavano lì a mandare i carri armati perché quelli là erano fascisti, erano americani, erano capitalisti. In realtà volevano solo la primavera politica, e loro invece l'hanno schiacciato con i carri armati. Quindi i carri armati di Stalin in Ungheria e Cecoslovacchia è il vero volto dell'internazionalismo socialista, cioè un internazionalismo forzato, non può funzionare. Va bene, è lì che il cristianesimo è crollato nel mondo. Nel IV secolo, imperatore come Teodosio forzò il cristianesimo su quelli che cristiani non erano, e lì i cristiani addormentati sulle panche glielo fecero fare invece di scomunicarlo, va bene? E Teodosio, con la scusa di promuovere il cristianesimo, lo distrusse. Oggi vediamo che ci sono cristianesimi nelle nazioni, che senza fare nomi, dove queste chiese cristiane cooperano con i regimi atei, e il regime ateo li protegge, manda le loro autorità a proteggerle, li paga anche, e in cambio queste chiese morte gli lustrano le scarpe a questi governi. E quindi potere ateo e chiesa cristiana morta vanno a braccetto in tante nazioni. Avanti.
Questo metodo era già stato utilizzato molte volte in Russia sin dai tempi antichi.
Metodo di traslocare intere popolazioni.
Chi e dove fu reinsediato?
Reinsediato, cioè da un posto all'altro.
La deportazione in URSS fu enorme.
In Russia?
Secondo i documenti del Commissariato del Popolo per gli Affari Interni, negli anni 30 e 50 circa 3 milioni e mezzo di persone lasciarono i loro luoghi di origine. In totale sono state reinsediate più di 40 etnie.
40 etnie, cioè capisci, come delle popolazioni che vivevano in modo tribale e che avevano la loro lingua, la loro mentalità, il loro costume. Quindi con l'internazionalismo eliminano tutte le etnie nella loro zucca quadrata e li costringono a imparare una madrelingua, sottomettersi a un'autorità centralizzata che si lamenta è fascista, ribelle, terrorista, e li fucilavano. Quindi in questo momento Bruxelles e l'Europa si dirige in quella direzione. Lo si vede da tutto, lo si vede. Tutti i segni ci sono. Avanti.
I primi ad essere deportati furono i polacchi. Nel 1936, 35.000, tra virgolette, elementi inaffidabili dagli ex territori polacchi dell'Ucraina occidentale furono reinsediati in Kazakistan. Nel 1939-1941, più di 200.000 polacchi furono deportati nel nord, in Siberia e in Kazakistan. Nel 1937, più di 171.000 coreani sovietici furono reinsediati in Kazakistan e Uzbekistan.
Quindi praticamente li traslocavano in un altro luogo dove erano stranieri. L'etnia veniva così distrutta. Così che la Russia teneva insieme tutte queste centinaia di etnie. Dal 37?
Dal 1937 Stalin proseguì anche una politica sistematica di reinsediamento dei tedeschi. In totale, durante gli anni della guerra, lo furono più di 1 milione.
Quindi Stalin traslocava l'intera popolazione.
Un numero enorme venne allontanato dai territori liberati dopo l'occupazione tedesca, con il pretesto dello spionaggio e della cooperazione con i nazisti. Furono accusati di aver aiutato i tedeschi e furono reinsediati anche i kalmucchi, oltre a circa 200.000 tatari della Crimea. Inoltre furono reinsediati anche popoli più piccoli, inclusi turchi mescheti, curdi, greci e persino gli italiani della comunità di Kerk. Come era effettuato il reinsediamento? Venivano compilati elenchi delle persone da sfollare e preparati veicoli per il trasporto alle stazioni ferroviarie.
Ecco, qui vediamo i treni dove arrivano, qui c'è una fila di camion che arriva con la gente, li scaricano e li caricano sui treni destinati nei luoghi dove Stalin voleva ripopolare, frammentando, distruggendo ogni etnia. All'inizio?
All'inizio la vita dei coloni era difficile, il cibo scarseggiava, le malattie colpivano duro.
Ma per Stalin più morivano meglio era.
Ai popoli reinsediati era proibito lasciare i nuovi territori loro assegnati, pena la reclusione nei campi di lavoro. Il divieto venne revocato e la libertà di movimento nell'Unione fu restituita a queste persone solo dopo la morte di Stalin.
Nel nostro caso Armageddon.
Nel 1991 queste azioni delle autorità sovietiche furono dichiarate illegali e criminali e quelle contro alcuni popoli furono persino considerate genocidio.
Bene, fino a qui le citazioni principali di questo ottimo articolo che ho trovato, ma adesso lo passeremo ai fratelli per studiarlo. Dobbiamo studiare il passato per capire che succede nel futuro, studiare il passato per vedere cosa ha fatto il diavolo e la sua zizzania per capire cosa adesso stanno cercando, tentando di fare. Quando Stalin fu, la Russia fu destalinizzata ai tempi di Khrushchev, e Khrushchev, che fu un cambiamento grandissimo, va bene, lui accusò Stalin di quello che aveva fatto. E Khrushchev era una persona che ragionava molto, molto meglio di Stalin. Bene, non era un mostro, era un politico. E Khrushchev si sentì in colpa di quello che Stalin aveva fatto contro le diverse nazioni, particolarmente l'Ucraina, perché da lì aveva deportato milioni. E allora Khrushchev cosa fece? Per mostrare la sua sincerità, regalò all'Ucraina la Crimea. Poi che successe? Il resto conosciamo la storia. Poi venne la CIA americana, organizzò un colpo di Stato, ribellioni, eccetera, e il presidente filo russo fu sostituito da uno filo americano. E allora Putin, ora al potere c'era lui, cosa ha fatto? Sappiamo cosa fece, mandò i suoi militari senza mostrine, senza identificazione, però erano loro, le divise le avevano, e invase la Crimea e se la riprese, e lì c'era anche Sevastopoli, che è il porto dove c'era la flotta russa, che l'Ucraina dice ok, vado in Occidente, mi tengo la flotta e tutto. E Putin gli ha detto niente, niente da fare, mi riprendo la Crimea e la mia base navale, che è logico, assolutamente logico. E l'America si sta ancora lamentando, sta ancora leccandosi le ferite, ma l'America dalla seconda guerra mondiale in poi non ha più vinto una guerra per il semplice fatto che si è separata da Dio e quindi si è messa sotto le maledizioni di Dio. Era sotto le benedizioni quando ha vinto il nazismo, si è messo sotto le maledizioni quando ha cercato di vincere Dio, togliendo dalle scuole, eccetera. Fino a qui la storia, dimmi.
Allora, applicando questo per esempio all'Europa, stanno spostando questi popoli dall'Africa in Europa con lo scopo di creare caos, così che gli europei non riescono più a unirsi contro i leader politici? È
Sì,
quello lo scopo?
è quello lo scopo. Il leader finale sarà l'anticristo, nessuno te lo dice, te lo dice la Bibbia però. Quello, stanno preparando il terreno per l'anticristo che viene, mischiando le etnie, mischiando le lingue, insomma abbassando completamente il livello di
Cultura,
cultura, di civiltà. Tu metti due etnie insieme, non funzionerà bene. Va bene, come sapete, la moglie di uno e il marito di un'altra che non vogliono stare insieme. Li obblighi nel nome dell'internazionalismo. Non si può forzare la gente a fare cose. È arrivato Gesù e ha reso la salvezza volontaria, lavorare insieme è volontario, le chiese che coprono in modo volontario, tutto deve essere. Il regno di Dio è un regno volontario. È un regno così volontario che possono persino peccare. Il diavolo ha peccato, gli angeli hanno peccato, Genesi 6. Genesi 6, gli angeli peccano, si vede. Va bene, quindi, e adesso andiamo ai nuovi stalinisti. Chi sono i nuovi stalinisti? Sono quelli di Bruxelles, capito? Hanno cambiato la maschera, ma non il vizio. Ora, i stalinisti di Bruxelles hanno imparato la lezione insegnata appunto da Hitler, che traslocava gli ebrei, Stalin che traslocava milioni. Infatti Gesù ha detto dei loro frutti li riconoscerete. Dal fatto che i bruxelliani si comportano in questo modo, sappiamo che libri stanno leggendo. Karl Marx, stanno studiando Stalin, stanno studiando Hitler. Come lo sappiamo? Perché si comportano allo stesso modo, dietro ai loro sorrisi. Traslocando popoli misti da qualsiasi altra parte, va bene, i salvataggi in mare sono provvidenziali. E quindi dall'Africa li rinsediano in Europa con la scusa di salvarli a mare. Ma perché ce li mandate a mare? Per salvarli, portarli qui, dargli la cittadinanza, che votino per voi. È logico che questo è il trucco. Solo che le destre che non vogliono questo hanno la minoranza e non possono fermarli. E le sinistre col sorrisino vanno avanti, fanno finta di bla bla bla. Ma in realtà la cosa continua. Ora, aiutare quelli che stanno affogando in mare, questo qui non c'è niente da discutere, è logico che devi fare questo, ma li riporti a casa loro, vai dalle banche che gli hanno succhiato tutti i soldi e prendi un po' di soldi dalle banche che gli hanno rubato a queste nazioni povere e glieli ridai, questo devono fare. Lo faranno mai, mai, piuttosto una guerra atomica, piuttosto Armageddon che viene, perché il diavolo capisce solo il bastone, non capisce altro. Il diavolo non è che puoi dire sempre, senti diavolo, hai dato abbastanza malattia questo qua, lo puoi. No, devi sgridarlo, vattene all'inferno, ti lego. Cioè, un po' come fa a ragionare con un pazzo omicida, un serial killer pazzo. Non come fare niente, lo devi arrestare e se è violento lo devi abbattere. La polizia lo abbatte, gli spara. Come fai a ragionare con un violento pazzo? La polizia gli spara. Il diavolo sarà buttato nel lago di fuoco con tutta la sua zizzania, dimmi.
E queste persone che vengono spostate, per esempio, dall'Africa in Europa, sono persone che non hanno niente a che fare con questo piano
Niente,
no? Sono persone
niente,
vittime
niente,
anche loro che si trovano come un pesce fuori d'acqua
vittime,
in Europa.
Vittime.
Perché i fratelli scrivono che evangelizzano questi migrati e sono pecorelle che
certo.
hanno bisogno di Gesù.
Certo,
non hanno
certo.
un piano per distruggere l'Europa,
no, no.
niente.
No, è un po' come le chiese che hanno dei leader mercenari, ma le pecore sedute sulle panche non è che hanno colpa che il leader è un po' mercenario. No, queste sono vittime, sono pedine che in ordine mondiale sono lì che fanno, muovono la scacchiera. Quindi cercano di fare l'Europa un popolo unico, una sola cultura. Quindi lo stesso piano attuato negli Stati Uniti e tutto l'Occidente. Quindi è una direttiva politica del nuovo ordine mondiale. Gli immigrati vengono col miraggio della televisione, hanno visto in TV tutte le belle donne, gli uomini eleganti, con le cravatte, e vengono a... Mi ricordo, ero roba dell'est e stavo parlando con un gruppo di giovani. Sono andato in Italia, ma non è mica così bello come pensavamo. Perché loro pensavano che l'Italia era come la televisione che guardavano. L'Italia c'è gente come ovunque. Va bene, e allora arrivano in Europa, sono poveracci, sono vittime, immigrati. E vivono mendicando, vendendo droga, e lavorando. La Confindustria, le multinazionali sono contenti perché gli immigrati lavorano a prezzi cinesi, lavorano per un pezzo di pane, affittano un locale, ci dormono in 15, capito? Molti, in altri casi gli danno un albergo, però non per sempre, poi devono andare a lavorare, poi li spediscono in Germania, li spediscono, adesso stanno amministrando gli immigrati un po' qui, un po' là, sono pedine, devono cambiare la lingua, la cultura, e loro invece si chiudono, rimangono islamici. Quindi questo, invece di aiutarli a casa loro, innanzitutto mandando in galera i vampiri, i vampari, le banche che li stanno taglieggiando con i loro prestiti, finti prestiti, se stanno comprando queste nazioni, mandateli a casa e nei campi di pomodoro, raccogliere pomodoro, raccogliere patate, mandateci i banchieri, i vampiri, ladroni, mandate loro a lavorare a posto degli immigrati. Lo faranno mai, perché hanno la benedizione del diavolo. Dovrà arrivare Gesù a spiegargli come stanno le cose. Va bene, leggere Salmo capitolo 2, parla di quando Gesù torna, di come li terrà sotto bastone. E basta, questo è quello che succede. Quindi l'immigrazione elimina i sindacati, distrugge l'equilibrio del mercato del lavoro, non si parla più di scioperi, e quindi ecco che la Confindustria a braccetto con le multinazionali dettano leggi, sono contenti. Insomma, una politica infernale. E per evitare le proteste, va bene, se tu per caso vuoi protestare, andiamo in strada a protestare? No. Adesso c'hanno pronto lo spauracchio di cosa? Il virus. Già pronto a tenere tutti occupati. Tutti occupati, mascherina sì, mascherina no, sono false, è un falso problema, non esiste. Lo hanno inventato così che la gente non si lamenta delle cose vere che stanno accadendo. Sotto le mascherine, sotto le vaccine, eccetera, gli anticristi stanno riorganizzando, risettando il mondo. Va bene, quindi... la pandemia del virus è sempre pronta a essere usata, cioè una scusa per bloccare con la forza e con le autorità ogni assembramento di protesta. Non potete venire a protestare perché c'è il virus, ma noi vogliamo protestare lo stesso, non potete, mandiamo l'esercito. Va bene, e quindi possiamo, e quelli che vogliono usare i media per lamentarsi, niente da fare, i media ora sono saldamente nelle mani del nuovo ordine mondiale, loro sono pronti a oscurarti se non gli piace quello che dice, decidono loro chi deve essere oscurato. Va bene, questo è esattamente quello che stanno facendo a Cuba, proprio in questi giorni, come stanno facendo a Cuba in questi giorni, sui giornali. La Cina, grande esperta, è andata a Cuba e gli ha fatto un regalo al governo comunista cubano. Gli ha regalato un marchingegno per bloccare con un clic tutto l'internet. Uno speciale marchingegno cinese. capito? L'anticristo in controllo fa clic e l'internet e tutta Cuba si ferma.
Sì, non possono comunicare,
non possono comunicare
su social, su niente, per aiutarsi a vicenda, per istigarsi a vicenda, niente.
Per organizzare le proteste.
Niente.
Però andiamo ai giornali, che guarda, c'è un articolo dal Oggi Web EU, W, dice, perché nel mondo adesso i giornali, sai, i giornali ti profetizzano, virgolette, dove sta andando il nuovo ordine mondiale, perché il direttore dei giornali, la maggioranza dei giornali sono di loro. Cos'è che invocano i giornali? I giornali, ossia l'elite mondiale, stanno invocando, chiedono, richiedono, cercano un uomo forte, che sappiamo chi sarà questo qua, la Bibbia ce lo dice, l'anticristo, il dittatore. Guarda, qui c'è un articolo del Papa del 2016. Già nel 2016 il Papa diceva, leggi.
Papa Francesco, l'Europa ha bisogno di leader.
Quindi non è che dice la Chiesa ha bisogno di leader, l'Europa ha bisogno di leader. Quindi il Papa molto rispetto, è un politico, insomma.
La stampa?
Gli fa eco, sempre nel 2016 questo articolo. Sì. La stampa di Torino cosa dice?
L'Europa ha bisogno di leader che vadano avanti, dice il Papa.
Quindi il Papa sul giornale, sulla stampa, continua a insistere, e questo già dal 2016, quindi sono già 5 anni, che diceva, ma praticamente non dovrebbe essere il Papa a dire alla politica europea cosa fare. Cioè è un po' come se Pietro, il capo della Chiesa, della prima Chiesa, dicesse a Roma, Roma ha bisogno di un leader. Ma che senso ha?
Ma no.
Ma Pietro, fatti i fatti tuoi, scusa. Non vedi che Roma ti perseguita? Mm-hmm. Quindi questo Papa dovrebbe, a mio umilissimo, piccolissimo opinione, va bene, e questo Papa deve preoccuparsi dei cristiani che in Cina vengono torturati, vengono uccisi a milioni. I cristiani sono stati uccisi a milioni in Cina. Tuttora a migliaia vengono perseguitati. Il Papa è preoccupato per quelle chiese cattoliche in Cina che vengono adesso distrutte. Cosa interessa di Bruxelles? Quindi è per questo che molta gente dice, ma il Papa è sempre un uomo dei bruxelliani. Ma ognuno decide. Quindi diciamo che continuiamo con i giornali. Huffington Post. Cosa dice?
Manca una leadership europea che fornisca soluzioni.
Quindi sono disperati per un leader. Un leader deve arrivare. Quindi i politici atei europei sono sulla linea del Papa lo stesso. Cioè il leader che il Papa invoca per l'Europa, cosa sarà? Un leader cristiano? No, sarà uno come tutti gli altri bruxelliani, atei e pro-aborto. Va bene, quindi con tutto rispetto. Guarda, qui c'è un altro giornale, Carnegie Europe.
Dice, time for strong new European leaders.
Quindi gli fanno eco dall'America. Dice, è ora per dei capi forti in Europa. Mm-hmm. Altro giornale, Euroactive, cosa dice?
Most Europeans want strong leaders to bring change.
Quindi, posso mettere...
Devi tradurre questo. Mm? Questo sì. È in inglese.
Ah, devo tradurre. Dice il giornale, dice, la maggioranza degli europei vogliono dei leader forti che possano portare un cambiamento. Most
Europeans believe their country needs a strong leader to bring change.
Bring change, allora è lo stesso. Widespread discontent is fueling populism across Europe. Ho tradotto il titolo, non ancora.
Sì, l'hai tradotto. Sì.
E allora, il giornale dice, c'è un discontento che si sparge in Europa e che dà forza al populismo. Populismo è quello che loro chiamano chi non è dell'ordine mondiale. Cioè sarebbero quelli, cioè un'accusa di essere demagoghi e così, no? Populismo. E in realtà chi sono i veri demagoghi è tutto da vedere. Va bene. Ma un altro giornale, il Guardian, Guardian inglese, cosa dice?
The world needs grown-up leadership. Time for Germany to step up.
Time for German to step up. Quindi il Guardian inglese dice il mondo ha bisogno di leadership cresciuta, forte. Cioè, questo giornale dice ora va direttamente alla leadership mondiale, quindi cioè, che loro ragionano in termini di globalizzazione. Cioè, c'è chi si preoccupa del suo paesino, chi si preoccupa della sua nazione, il giornale si preoccupa del mondo. Vogliamo un leader mondiale. Cioè, stanno invocando un leader mondiale. Nel cuore c'è anche il Papa. Ora sappiamo, la Bibbia profetizza che il prossimo capo, non sappiamo quando, ma arriverà un capo che sarà l'Anticristo. Primo Giovanni 2,18 dice questo, Apocalisse 11, 12 e 13 dice questo, specialmente Apocalisse 13. E allora, insomma, io rispettiamo il Papa naturalmente, però il Papa dovrebbe studiarsi queste profezie, perché non è, le profezie sono un terzo della Bibbia. Non credo che Dio ha voluto sprecare un terzo della Bibbia per dire niente. Quindi attenzione a quei religiosi che dicono non leggete l'Apocalisse. Non leggete le profezie perché vi guidano male. Invece loro, se loro non capiscono le profezie, l'Apocalisse, deve cercarsi uno che gliele spieghi. Perché anche io, il poco che capisco, ho dovuto impararla a destra e a sinistra, e poi Dio ti guida, ti dà discernimento. Però tutti abbiamo bisogno di una base. Bene, direi che è abbastanza come...
Quindi abbiamo visto il motivo per il quale spostano questi popoli e anche cosa succederà al prossimo passo, il fatto che stanno cercando un leader, vogliono un leader e quando verrà lo accetteranno con le braccia aperte.
E va con la Bibbia, va
E va con la Bibbia, sì.
bene, che il leader sta arrivando. Infatti è lì che aspetta l'occasione propizia. Ha già mandato il diavolo, ha già mandato il virus per
Sì.
mascherare tutti e mettere tutti, nessuno può più riunirsi. L'immigrazione è pronta qui perché possa succedere un tafferuglio e che si possano azzuffarsi tutti in Europa e arrivare lui a portare la finta pace. Amen.
Amen. Mettiamo un canto e poi abbiamo delle testimonianze da condividere e poi segue un messaggio interessante che credo aiuterà tanti di noi a capire come evitare di sviarci dalla volontà di Dio. Impariamo dai grandi uomini di Dio come sono caduti e come possiamo rialzarci. Perché succede a tutti noi che a volte cadiamo, però impariamo come rialzarci, come imparare la lezione e diventare più forti. Dio ci aiuti.
E perché sono caduti? Imparare
Sì.
perché grandi uomini di Dio sono caduti e come noi possiamo evitarlo
Amen.
e come possiamo rialzarci. Un messaggio importante.
Ascoltiamo Alan Scott, promesse, 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 parlando dei politici.
Promesse, promesse, promesse. Scienziati ci han convinto che il mondo era piatto, ci han giurato e le loro teorie vanno ancora insegnate come fatti. La mente cotta a fuoco lento mentre noi sorridiamo con promesse di un domani migliore. Queste tasse sono le ultime dell'anno, ci ha giurato, ci ha promesso, ma ogni giorno il governo ne fa ancora. Sono deluso ormai, ti confesso, promesse, 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 spesso è solo vento fra le labbra. Qualcosa su cui possiamo contare, dammi parole mantenute. Promesse, promesse, promesse. $2 milioni prestati ad un amico, restituiti presto. Ha promesso, ma 2 mesi sono ormai 2 anni e i miei soldi non li vedo, la ferita più profonda. amo contare le mie parole, mantenute. Promesse, promesse, promesse. Dal governo al lavoro, voci segnali cantano in croce, come l'oroscopo ed i cartomanti, addirittura famiglia e amanti. Nella storia c'è un solo che mantiene le parole che ha promesso, ci ha fabbricato con l'amore più ardente e ci sostiene. Ciò che dice il Signore.